Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. L'ultima volta che abbiamo letto, il nostro scienziato era in procinto di creare la sua creatura mostruosa. Vediamo se ci riesce. Inizio a leggere. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 4. Era una cupa notte di novembre quando vidi il coronamento delle mie fatiche. Con un'ansia che assomigliava all'angoscia, raccolsi attorno a me gli strumenti atti a infondere la scintilla di vita nell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi. Era quasi l'una del mattino. La pioggia batteva monotona contro le imposte e la candela avrebbe presto dato i suoi ultimi guizzi quando alla luce che stava per spegnersi vidi aprirsi foschi occhi gialli della creatura. Respirò a fatica e un moto convulso le agitò le membra. Come descrivere le mie emozioni dinanzi a questa catastrofe o come dare un'idea dell'infelice che con cura e pena infinite mi ero sforzato di creare? Le sue membra erano proporzionate e avevo scelto i suoi lineamenti in modo che risultassero belli. Belli, gran Dio! La sua pelle giallastra nascondeva a malapena il lavorio sottostante dei muscoli e delle arterie. I suoi capelli erano folti e di un nero lucido, i suoi denti di un bianco perlaceo. Ma tutti questi particolari non facevano che rendere più orribile il contrasto con i suoi occhi acquosi, i quali apparivano quasi dello stesso colore delle orbite, di un pallore terreo, in cui erano collocati con la sua pelle grinzosa e con le sue labbra nere e diritte. I casi della vita non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi 2 anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo mi ero negato riposo e salute. Avevo desiderato il successo con un ardore che trascendeva ogni moderazione. Ma ora che vi ero giunto, la bellezza del sogno svaniva e il mio cuore era pieno di un orrore e di un disgusto indicibili. Incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori dal laboratorio e passeggiai a lungo su e giù per la mia camera da letto, senza decidermi a prender sonno. Alla fine la stanchezza subentrò al tumulto che prima mi aveva scosso e mi gettai sul letto, vestito com'ero, sforzandomi di trovare qualche istante d'oblio. Invano. Dormii, sì, ma il mio sonno fu disturbato dagli incubi più spaventosi. Mi pareva di vedere Elizabeth che nel fiore della salute passeggiava per le strade di Ingolstadt. La abbracciavo con gioiosa sorpresa, ma le labbra che le sfioravo nel primo bacio assumevano il pallore livido della morte. I suoi lineamenti mutavano, ed ecco che io stringevo fra le braccia il cadavere di mia madre. Un sudario ne ricopriva le forme, e io potevo vedere i vermi che strisciavano sotto i lembi della stoffa. Inorridito mi scossi dal sonno. Un sudore gelido mi copriva la fronte, i denti mi battevano, tremavo convulso in tutte le membra. Poi, al chiarore incerto e giallo della luna che filtrava attraverso le imposte, scorsi lo sciagurato, il miserabile mostro che io avevo creato. Sollevò le cortine del letto e i suoi occhi, se occhi possono chiamarsi, si fissarono su di me. Dischiuse le mascelle e mormorò qualche suono inarticolato, mentre una smorfia gli contraeva le guance. Forse parlò, ma io non lo sentii. Aveva una mano tesa in avanti, forse per trattenermi. Ma fuggii e mi precipitai giù per le scale. Mi rifugiai nel cortile della casa dove abitavo e lì rimasi per il resto della notte, camminando in su e in giù agitatissimo, tenendo ansiosamente l'orecchio e sussultando di paura a ogni rumore, quasi esso mi annunciasse l'avvicinarsi dell'essere demoniaco cui così follemente avevo dato la vita. Oh, nessun mortale avrebbe potuto reggere all'orrore di quel volto. Una mummia ritornata a vita non avrebbe potuto essere più spaventosa. Lo avevo osservato quando era incompiuto, era già brutto allora, ma quando muscoli e giunture erano stati resi capaci di moto, era diventato qualcosa che neppure Dante avrebbe saputo concepire. Passai una notte terribile. In certi momenti il mio polso batteva così in fretta e così forte che sentivo palpitare ogni arteria. In altri momenti quasi mi accasciavo a terra per il languore e l'estrema debolezza. Assieme all'orrore avvertivo l'amarezza della delusione. Quei sogni che per tanto tempo erano stati il mio cibo e il mio conforto erano diventati un inferno per me. e il mutamento era stato repentino, lo sconvolgimento completo. Giunse alla fine il mattino, triste e umido, e scoprì ai miei occhi insonni e affaticati la chiesa di Ingolstadt, con il suo campanile bianco e l'orologio che segnava le 6. Il custode aprì i cancelli del cortile che era stato il mio asilo notturno, e io uscii nelle strade e le percorsi a passi rapidi, quasi a sfuggire il mostro che a ogni angolo temevo si presentasse al mio sguardo. Non osavo ritornare nel mio appartamento, ma mi sentivo sospinto innanzi, anche se ero fradicio per la pioggia che cadeva da un cielo nero e ostile. Camminai così per qualche tempo, nel tentativo di alleviare con la fatica materiale il peso che gravava sulla mia anima. Vagai per le strade senza sapere con precisione dove fossi né cosa facessi. Il mio cuore era in preda a una paura morbosa e io mi affrettavo con passi irregolari, senza osare guardarmi intorno. Come colui che su una solitaria strada incede guardingo impaurito e dopo aver guardato indietro, a fretta, né più ardisce di volgere la testa, poiché conosce che un orrendo mostro lo minaccia dappresso. Continuando così, giunsi alla fine dinanzi alla locanda, dove si fermavano di solito dirigenze e carri. Lì mi fermai, non so perché, e rimasi per qualche minuto con gli occhi fissi a una vettura che avanzava alla mia volta dall'altra estremità della strada. Come fu vicina, vidi che si trattava di una dirigenza svizzera. Si fermò proprio dove mi trovavo, e non appena lo sportello si aprì, ecco Henry Clerval, che scorgendomi si affrettò a scendere. «Mio caro Frankenstein!» esclamò. «Come sono lieto di vederti! Un caso davvero fortunato che tu fossi qui proprio nel momento del mio arrivo!» Nulla avrebbe potuto rallegrarmi di più della vista di Clerval. La sua presenza mi richiamò alla mente mio padre, Elizabeth, e l'ambiente familiare così caro al mio ricordo. Gli strinsi la mano e in un momento dimenticai il mio orrore e la mia sciagura. Improvvisamente, per la prima volta dopo molti mesi, provai una gioia calma e serena. Salutai dunque il mio amico nel modo più cordiale e assieme ci dirigemmo verso la mia pensione. Clerval continuò a parlare per qualche tempo dei nostri amici comuni e della fortuna che aveva avuto ottenendo il permesso di venire a Ingolstadt. «Puoi facilmente immaginare», disse, «quanto sia stato difficile persuadere mio padre che non era assolutamente indispensabile per un mercante intendersi solo di registri. Credo, anzi, che sia rimasto incerto sino alla fine, perché la sua eterna risposta alle mie instancabili richieste era quella del maestro di scuola olandese del vicario di Wakefield. Ho 10.000 fiorini all'anno senza il greco e mangio di ottimo appetito senza il greco. Ma l'affetto che nutre per me ha avuto alla fine la meglio sul suo disprezzo per il sapere e mi ha permesso di intraprendere una spedizione nel regno della scienza. Sapessi come sono felice di vederti, ma dimmi, come hai lasciato mio padre, i miei fratelli ed Elizabeth? In ottima salute e lietissimi. Sono un poco inquieti per le scarse notizie che ricevono da te. Ora che sono qui è mia intenzione ricordarteli di tanto in tanto». «Ma mio caro Frankenstein», continuò fermandosi improvvisamente e fissandomi in viso, «non mi ero accorto prima che tu avessi un aspetto tanto stanco. Sei magro e pallido, come se avessi vegliato per molte notti». «La tua supposizione è esatta. In questi ultimi tempi mi sono dedicato a una certa occupazione al punto che, come vedi, non ho potuto concedermi riposo sufficiente. Ma ora spero sinceramente di aver terminato il mio lavoro e di essere finalmente libero». Ero tutto un tremito. Non potevo sopportare di pensare, tantomeno di alludere, agli avvenimenti della notte precedente. Camminai a passo rapido e arrivammo presto alla mia pensione. Allora riflettei e l'idea che la creatura che avevo lasciato nella mia camera potesse essere ancora là, viva, a passeggiare, mi fece tremare. Temevo di vedere quel mostro, ma temevo ancor di più che potesse vederlo Henry. Dopo averlo pregato quindi di aspettare qualche minuto in fondo alle scale, mi precipitai verso la mia stanza. Prima che me ne rendessi conto, avevo già la mano sulla maniglia della porta. Allora mi arrestai e un freddo brivido mi corse per le ossa. Aprii l'uscio violentemente, come fanno i bambini quando si immaginano che uno spettro li attenda dall'altra parte, ma nulla apparve. Entrai con passo incerto, l'appartamento era vuoto e neppure nella mia stanza da letto v'era traccia dell'ospite orribile. Stentavo a credere che mi fosse toccata una così grande fortuna, ma quando fui ben sicuro che il mio nemico era davvero fuggito, giunsi le mani per la gioia e corsi a basso da Clearval. Salimmo nella mia stanza e poco dopo il domestico ci portò la colazione, ma non mi riusciva di contenermi. Non era soltanto la gioia invadermi. Sentivo i miei nervi fremere per eccesso di sensibilità e il polso battermi rapidamente. Ero incapace di restare un solo istante nello stesso posto. Balzavo sulle sedie, battevo le mani e ridevo fragorosamente. Clearval attribuì sulle prime il mio insolito stato d'animo alla gioia provocata dal suo arrivo. Ma quando mi osservò più attentamente, notò nei miei occhi un'espressione folle che non poteva spiegarsi. E le mie risa fragorose, sfrenate, senza allegria, lo spaventarono e sbalordirono. «Mio caro Victor!» esclamò. «Che c'è, in nome di Dio? Non ridere a quel modo! Sei terribilmente sconvolto! Qual è la causa di tutto ciò? Non chiedermelo!» gridai, portandomi le mani sugli occhi, perché mi pareva di vedere lo spaventoso spettro strisciare nella stanza. «Te lo può dire lui! Oh, salvami, salvami!» Ebbi l'impressione che il mostro mi afferrasse, mi dibattei furiosamente e caddi svenuto. Povero Clearval, quali devono essere stati i suoi sentimenti? Un incontro che aveva atteso con tanta gioia si tramutava così stranamente in qualcosa di amaro. Ma non fui testimone del suo dolore, perché ero privo di sensi e non li ripresi per molto molto tempo. Fu questo l'inizio di una febbre nervosa che mi tenne segregato per diversi mesi. Durante tutto questo tempo Harry fu il mio solo infermiere. Seppi poi che, conoscendo l'età avanzata di mio padre e l'impossibilità da parte sua di affrontare un viaggio così lungo, e sapendo pure quanto avrebbe addolorato Elizabeth la mia malattia, egli risparmiò loro questo cruccio, tenendo celata la gravità del mio disturbo. Sapeva che non avrei potuto trovare infermiere più gentile e attento di lui, e saldo nella speranza di una mia guarigione, non dubitò di compiere nei loro riguardi non una malazione, ma un atto di bontà. Ma io ero davvero molto ammalato e certo nulla avrebbe potuto restituirmi alla vita meglio delle premure commoventi e instancabili del mio amico. Sempre avevo davanti agli occhi la figura del mostro cui avevo dato l'esistenza e incessantemente vaneggiavo su di lui. Senza dubbio le mie parole sorpresero Harry. Sulle prime le credette divagazioni della mia mente turbata, ma la pertinacia con cui tornavo di continuo sullo stesso argomento lo persuase che il mio disturbo doveva la sua origine a qualche evento strano e terribile. A poco e con frequenti ricadute che allarmavano e addoloravano il mio amico, mi ripresi. Ricordo come, la prima volta che mi riuscì di osservare oggetti esterni con una specie di piacere, notai che le foglie morte erano sparite e che giovani gemme stavano sbocciando sugli alberi che ombreggiavano la mia finestra. Fu una primavera divina e la stagione contribuì molto alla mia convalescenza. Sentii rinascere dentro di me sentimenti di gioia e di affetto. La tristezza scomparve e in breve ritrovai l'allegria che avevo conosciuto prima di essere colto dalla mia fatale passione. «Carissimo Clearval!» esclamai. «Quanto sei stato gentile e buono con me! Invece di studiare, come ti eri ripromesso, hai trascorso tutto questo inverno al mio capezzale. Come potrò mai ringraziarti? Provo un grandissimo rimorso per la delusione di cui sono stato causa, ma tu mi perdonerai. Mi ripagherai completamente se ti manterrai calmo e guarirai il più presto. E dato che appari così in buone condizioni di spirito, posso parlarti di un certo argomento?» Tremai. «Un certo argomento? Che cosa poteva essere? Voleva forse alludere a una cosa a cui non osavo nemmeno pensare?» «Calmati», disse Clearval, il quale si era accorto come io avessi mutato colore. «Non ne parlerò se ti agiti, ma tuo padre e tua cugina sarebbero felici se ricevessero una lettera scritta di tua mano. Non sanno quanto tu sia stato malato, e il tuo lungo silenzio li rende inquieti. Si tratta solo di questo, mio caro Harry. E come hai potuto supporre che il mio primo pensiero non sarebbe volato verso quei cari, carissimi amici che amo e che sono così degni del mio amore? Se tale è il tuo stato d'animo, amico mio, sarei forse lieto di vedere una lettera che ti aspetta da diversi giorni. È di tua cugina, credo». Bene, ragazzi, la prossima volta scopriremo il contenuto della lettera che la cugina Elizabeth ha scritto a Victor Frankenstein. Ciao!